Allora, salve a tutti, benvenuti a Casa Pound. È per noi un particolare onore questa sera ricevere qui per la prima volta dallo scoppio della guerra in Siria una delegazione del governo siriano, del legittimo governo siriano. Questo è un onore per Casa Pound, l'unico luogo in cui purtroppo oggi in Italia sia possibile, a quanto pare, ricevere una delegazione di questo genere. È un grande onore per noi, è purtroppo un disonore per l'Italia il fatto che tutto questo sia possibile per l'appunto solamente qui. Sappiamo bene come fino a qualche anno fa non era così. Se andate su internet, tutti voi potete vedere che ancora nel 2010 l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano veniva ricevuto con tutti gli onori a Damasco, faceva un discorso in realtà assolutamente condivisibile, elogiando il modello siriano, elogiando il modello di modernità e di laicità che caratterizzava la Siria, che la caratterizza in realtà tuttora, elogiando il modo in cui il governo siriano proteggeva le varie comunità religiose in terra siriana. E faceva tutto questo di fronte al legittimo presidente siriano, Bashar al-Assad, e la sua gentile consorte. Questo accadeva nel 2010. Pochi mesi dopo, quello stesso governo che aveva meritato tutti quei sacrosanti elogi dalla più alta istituzione italiana diventava a un certo punto improvvisamente il nemico pubblico numero uno della comunità internazionale, seguendo dinamiche, seguendo una spirale assurda di cui peraltro Casa Pound, seguendo molto da vicino, grazie anche alla sua collaborazione con il Fronte Europeo per la Siria, seguendo questa vicenda molto da vicino, Casa Pound ha già in più occasioni e in varie altre conferenze, anche qui in questa sala, raccontato. Quindi sicuramente non staremo qui questa sera a ricostruire l'intera vicenda siriana, ci concentreremo su un aspetto molto specifico, che è quello che riguarda la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale siriano. Sapete tutti che parliamo di una terra ricchissima di testimonianze delle più svariate civiltà, compresa quella romana, che si sono succedute in quelle terre nel corso dei secoli e dei millenni. Sapete tutti che questo immenso patrimonio è oggi fortemente a rischio per la presenza in parte di queste terre di milizie islamiste, milizie jihadiste che non sopportano la storia, non sopportano l'arte, non sopportano la bellezza. Il mondo giustamente si commuove per le bellezze di Palmira che vengono rase al suolo dai tagliagole dell'ISIS. Il mondo che si commuove per tutto questo, tuttavia, agisce secondo una curiosa schizofrenia, perché da una parte fa di tutto per destabilizzare lo Stato che da sempre si è fatto garante anche della custodia di questo immenso bene, e dall'altra però ritiene di dover piangere quando gli sfuggono di mano, diciamo, le milizie da esso stesso addestrate e poi mettono a repentaglio questo tipo di patrimonio. Quindi una schizofrenia assolutamente intollerabile e ingiustificabile. Noi invece questa sera parleremo di come è possibile cooperare con la Siria, come è doveroso cooperare con la Siria per salvaguardare un immenso patrimonio che non è soltanto del popolo siriano, del governo siriano, ma è di tutta l'umanità. E peraltro noi, ripeto, come italiani, insomma, dato che ci sono anche delle vestigia romane, ci sentiamo particolarmente toccati dall'esistenza di questi reperti e dal fatto che siano messi a repentaglio. Quindi è sicuramente una missione di civiltà che ci sta a cuore, che ha a che fare anche con quello che è il senso della nostra stessa civiltà, di quello che siamo stati, di quello peraltro che vogliamo ancora essere. Di tutto questo, come dicevo in apertura, abbiamo l'onore di parlare con due esponenti del governo siriano che sono qui accanto a me. Abbiamo Faisal Najati, che è il viceministro al turismo con delega al patrimonio archeologico. Accanto a lui vediamo Bassam Barzek, che è un altro viceministro al turismo con delega allo sviluppo economico. Ne parleremo con loro, ne parleremo con il nostro Jamal, che abbiamo visto in varie altre conferenze, esponente della comunità siriana in Italia, impegnato in prima linea per far conoscere la realtà di quello che sta succedendo in Siria, nonostante la disinformazione dei media ufficiali. Ne parleremo con Francesco Aracri, senatore della Repubblica, che anche lui è stato altre volte ospite di Casa Pound e che, a cui va riconosciuto il merito di posizioni sempre coraggiose, anche quando nel clima di conformismo istituzionale non pagherebbero. E invece lo vediamo sempre schierato nel posto giusto al momento giusto, perlomeno per quanto ci riguarda. E poi lascerò la parola per concludere a Andrea Antonini, vicepresidente di Casa Pound, che tutti voi conoscete. Quindi io non vi tedio ulteriormente, anche perché insomma siamo un pochi stasera qui dietro a dover parlare, quindi lascio la parola a Jamal. Grazie a tutti.
Buonasera a tutti. Io mi sento veramente uno di voi, uno di casa, perché io quando vedo un italiano, che mi sento pure io, sono italo-siriano, che riesce a capire l'enorme complotto che sta succedendo in Siria, sono felice, perché io le considero una persona intelligente, perché quello che succede in Siria, che sentiamo in TV italiane, purtroppo tutta una menzogna. Non è quello, però voi capite capite veramente quello che sta succedendo. La cosa che mi dispiace nell'arrivo dei nostri amici siriani, quando mi ha detto Faisal, dice: noi da più di 5 anni che non veniamo in Italia, ma per quale motivo questa guerra in Siria? Ma perché la Siria non ha un debito nel Fondo Monetario Internazionale? Perché la Siria è autonoma nella politica estera? Perché la Siria è autonoma in tutti i prodotti alimentari? Perché la Siria ha le scuole ancora, malgrado la guerra, gratis? Perché la Siria ancora ha la sanità gratis? Tutto questo, io penso che fosse c'è un governo mondiale logico, devono andare a bombardare, a distruggere l'Arabia Saudita, il Qatar, il Golfo. E lì sono non hanno nessuna democrazia, non hanno nessun diritto, non hanno un Parlamento. Se l'Arabia Saudita è chiamata Arabia Saudita per una famiglia reale, che sono dei delinquenti che pagano i soldi da anni e anni, e loro che hanno cominciato a istruire Al-Qaeda fino ad arrivare oggi a Mosra, ISIS, vari gruppi fondamentalisti che non credono solamente nel distruggere il prossimo, uccidere il prossimo. E noi, la cosa che mi dispiace, ma pure questi paesi europei, specialmente l'Italia, che va seguendo questa politica estera americana e sionista pure. Ma per quale motivo? Perché io sono un medico, mi dispiace sentire che la gente muore contro queste cose che succedono in Siria, queste malattie qua. Quindi io sono contro questa politica americana io penso che sarà cambiata con la presenza oggi, con la forza della presenza della forza russa. Noi dobbiamo muoversi contro questa politica americana, pure in Europa, pure in Italia, perché oggi ho letto la politica americana nel mondo, no? Per dire chi è. Guardate, nel 1950 ha fatto la guerra contro la Corea. Nel 54 contro la Guatemala, nel 58 Indonesia, 59 Cuba, 65 Bangladesh, 61 Vietnam, 64 Laos, 67 Guatemala, Cambogia 69, 80 Iran, 81 Salvador, Libia 86, 89 Panama, 91 Iraq, 95 Bosnia, 98 Sudan, 99 Serbia, 2001 Afghanistan, 2003 Iraq, 2004 Haiti, 2011 Libia, oggi siamo in Siria. Ma quando cominciamo a essere unite contro questo paese che non è un paese democratico, come dico, non è vero, perché non è possibile venire a uccidere a noi e voi siete lì a guardare perché volete la democrazia nel nostro paese. Ma io penso che loro non hanno la democrazia. La democrazia oggi si trova in Siria. Perché? Perché la maggior parte del popolo siriano oggi sta col suo presidente. Non sentite la telegiornali che dicono qua, non è vero, perché abbiamo un esercito unito, se sono andate via dell'esercito sono pochissime gente, come dicono qui in televisione, la metà dell'esercito libero sono disertori della forza armata siriana, non è vero. Quindi quello che fa oggi reggere in piedi il governo siriano e il suo presidente è la popolazione, perché la maggioranza della popolazione sta con lui, l'esercito pure sta con lui, e non ha capito perché loro... l'Europa con l'America vogliono distruggere la Siria. Hanno distrutto ha ucciso Gaddafi. Avete visto che succede? Entrano più di 2000 persone di negri, scusate, di africani dall'Africa. Qui fra 20-30 anni non trovi più l'italiano, trovi solamente l'africano, grazie alla Francia, all'Inghilterra, a questa politica sbagliata degli americani. Oggi in Siria è la stessa cosa, non credo che sia un siriano che viene qua per scappa perché per fame o per lavoro. Il siriano sta bene in Siria, nel suo paese, ma purtroppo ci hanno obbligato perché sanno che la Siria, come ho detto, è un paese autonomo, laico, è un paese ha una politica estera autonoma. Io non voglio allungare più il mio discorso perché ci stanno gli amici nostri, sono stanchi. Dove vado le dico veramente, io vi ammiro perché un popolo giovane, un popolo ama la sua terra, vi chiamano, torno a dire, vi chiamano fascisti, ma io sono fascista, amo la mia terra, grazie.
Lascio la parola al senatore che fa un saluto prima di lasciare, insomma, la parola ai nostri amici siriani.
Grazie. Grazie a voi perché, insomma, almeno per quanto mi riguarda, mi consentite di poter dire due parole, qualche breve riflessione su un tema e su una nazione che, come giustamente ha ricordato l'amico Jamal, è al centro di una controinformazione voluta. Del resto, se non ricordo male, il presunto mondo occidentale scoprì che in Siria c'era un dittatore, mi pare 48 ore dopo che il vostro governo annunciò che avevate scoperto davanti alle vostre coste due importanti giacimenti, non mi ricordo se di gas, di petrolio, eccetera. 48 ore dopo, guarda caso, orchestrata ovviamente dalle multinazionali proprietarie del signor Obama e suoi confratelli, hanno scoperto che la Siria c'era un dittatore, e quindi poi con le successive vicende legate a Gheddafi, io peraltro quando noi come governo, come all'epoca c'era Berlusconi, facemmo un accordo con tutti gli stati dell'Africa del Nord, non mandando i carri armati ma mandando le nostre imprese e quindi creando lavoro in loco e quindi bloccando per un anno e mezzo tutta quella sequela di sbarchi, per la serie che si possono fare politiche tese a contenere quel disastro trattino tragedia. Sono arrivate le primavere, francamente non so quanto primavere, con tutto quello che ha significato e comporta. La vicenda Palmira ovviamente si trova al centro di questa storia, perché Palmira, come voi sicuramente sapete, è uno peraltro dei 7 siti UNESCO che sono presenti in Siria. È un concentrato di storia, di tradizione, di cultura, che riguarda un po' tutto, anche il mondo occidentale. Come tale credo che la nostra nazione dovrebbe dare un contributo a ciò che in qualche modo si vada salvaguardando quello che è rimasto, perché mi pare che l'hanno bombardata almeno una parte di questo importante sito. Credo che tutta questa partita, ivi compreso ovviamente i rapporti con la Siria, probabilmente possono prendere una strada diversa da quella attuale. Noi peraltro siamo l'unica nazione che non ha un'ambasciata in loco, il che la dice lunga sul livello di attenzione e di asservimento che l'attuale governo ha nei confronti dei potentati americani in testa. Non a caso Renzi, sin da quando era sindaco di Vicenza, di Firenze, guarda caso, è stato alla prima Leopolda il primo e unico sindaco ad essere invitato da questo signore. Però io credo che la concomitanza di una serie di vicende, le elezioni in America, sicuramente le tensioni che vive questa Europa, che credo vada assolutamente ripensata, perché grosso modo mi pare il negozio da Merkel e dei francesi non mi pare che c'entri molto con l'idea che noi abbiamo d'Europa, che non devo ricordare in questa sede essere l'Europa dei popoli, delle tradizioni, non quella del broccoletto e dei banchieri. Se le cose vanno come devono andare il 4 di dicembre, con un'affermazione faticosa peraltro del no, perché Telerenzi imperversa in tutte le salse, giustamente Jamal faceva anche riferimento a questa informazione drogata, ma mi permetto di ricordare a questa assemblea che tra le varie cose che ha fatto il signor Renzi è quella di modificare quelle che erano le leggi che presiedevano al funzionamento della RAI, per cui per la prima volta in 70 anni di storia repubblicana prima il presidente e il direttore della RAI rispondevano al consiglio di amministrazione lottizzato dai partiti, per carità, ma i partiti qualcuno ha votati. In questo caso Renzi, come sapete, non l'ha votato nessuno e presidente e direttore rispondono direttamente alla presidenza del Consiglio. Questo spiega ovviamente tutte le cose che anche l'amico Jamal ricordava. Politica estera, noi non esistiamo. Io sfido chiunque di voi a ricordarsi prima della Mogherini chi era il ministro degli esteri europeo, perché poi giustamente ogni nazione si fa a politica estera sua. Noi quando stavamo al governo abbiamo fatto l'ira di Dio per andare a occupare uno scranno importante. Mi riferisco a Draghi, ministro, presidente della BCE, e se l'Italia e non solo l'Italia ancora galleggiano è grazie agli interventi della BCE. Renzi ha pensato di mandare la Mogherini, portandosi appresso ovviamente una politica estera inesistente. Ricordo a questa platea che noi siamo la nazione che dà più soldi e più soldati per le varie missioni all'estero. Siamo anche l'unica nazione, una volta che noi siamo usciti dal governo, che praticamente è esclusa da tutte le cabine di regia importanti che presiedono a queste missioni e a questi interventi. Ovvio che poi in questo accadimenti specifici, come sono la tutela, il recupero di siti come quello di Palmira, è chiaro che rientrano più o meno fra le varie ed eventuali. Chiudo qua per non farla lunga, poi per carità sono a disposizione di tutte le eventuali domande, ma è evidente che adesso probabilmente per quello che noi possiamo fare è di attivizzare tutti quei canali tra virgolette diplomatici tesi alla riaffermazione, al puntello, all'aiuto del legittimo governo siriano, tesi ad un aiuto, spero concreto per quanto riguarda lo specifico dei siti come quello di Palmira, e mentre stavamo qui chiacchierando con gli amici, con Andrea, magari immaginare, perché poi vedete nella vita, nella professione e nella politica poi la forma diventa sostanza. E allora se noi immaginiamo un evento all'interno di una delle sale del Senato, coinvolgendo in questo chi poi magari di politica estera si occupa, ovviamente con gli amici presenti o chi con loro intenderanno designare, probabilmente si può dare una mano ad un percorso che non si pone nulla di strano e di diverso se non quello di riportare nella normalità una serie di rapporti che secondo me l'Italia dovrebbe coltivare in modo più attento, ivi compreso quello di togliere quelle ridicole sanzioni alla Russia, che peraltro penalizzano solamente l'Italia, perché inglesi, francesi e tedeschi, in maniera che immagino voi sappiate, continuano a fare affari con i russi. Detto questo, signori, viviamo in Italia dove tutto va per il momento al contrario, ma le cose insomma con estrema pazienza si placheranno, vediamo di dare un contributo fattivo a questa causa perché credo che lo meriti assolutamente, non tanto per noi ma soprattutto per quelli che verranno dopo di noi e si troveranno a gestire una situazione, speriamo, migliore di quella attuale. Grazie.
Lascio la parola al vice ministro Faisal Najati.
I will start before Faisal. Okay. Good evening. I will speak in Arabic. I'm sorry, I don't speak Italian, so I will speak in Arabic, and my colleague, Engineer Faisal, he will translate to Italian. بداية مساء الخير. عم بطلع على القاعة عم لاقي كل اللي موجودين هون هن من الشباب.
Buonasera a tutti. Guardando quelli che ci sono nella sala, quasi sono tutti giovani.
في شباب صغار وفي شباب كبار.
Giovani piccoli, giovani un po' più grandi, come noi, cioè.
رغم انه في صلعان بس كمان شباب هذول.
Tutti siamo giovani, sì, anche se vedono alcuni, però siamo tutti giovani, sì.
الحرب اللي الأزمة التي تمر بها سوريا والحرب اللي عم تمر على سوريا هي حرب على عدة أصعدة. هي حرب سياسية, هي حرب عسكرية, حرب سياسية, حرب اقتصادية, حرب فكرية وحرب ثقافية وحرب إعلامية.
La crisi in Siria, la guerra contro la Siria è una guerra in diversi livelli, una guerra politica, una guerra sociale, una guerra intellettuale, una guerra culturale, una guerra economica, di tutti i tipi di guerre contro la Siria.
طبعا الحرب العسكرية نحن واثقين وسوريا مرت بالفترة الأصعب الآن نحن دخلنا بنهايات هذه الأزمة لأنه تضحيات والمعارك اللي خاضها جيشنا العربي السوري والتضحيات اللي قدمها هذا الجيش بالنهاية أثمرت بأنه تدريجيا نحن عم نقضي على المناطق الإرهاب وعلى العصابات التكفيرية.
La guerra militare possiamo dire che abbiamo attraversato in momenti difficili durante questa crisi. Oggi l'esercito governativo sta recuperando piano piano il paese dai gruppi terroristici che ci sono nel nostro territorio siriano.
طبعا الجيش العربي السوري ما كان بيقدر يحقق الانتصارات لولا التفاف كل الشعب والتفافه واحتضانه للجيش ووقوفه خلفه وتقديمه كل الدعم والمساندة له.
Cioè, certo, l'esercito siriano questo successo grazie anche al sostegno del popolo, il popolo siriano che sostiene l'esercito suo governativo contro i terroristi in Siria.
السوريين اللي موجودين في داخل سوريا طبعا وخارج سوريا.
I siriani che sono dentro la Siria e fuori dalla Siria.
الحرب الأخطر هي الحرب الإعلامية والحرب الثقافية والاقتصادية اللي عم تمارس الآن ضد سوريا.
La guerra diciamo più pericolosa è la guerra contro la cultura e la guerra intellettuale contro la Siria e l'economia, la guerra economica contro la Siria.
طبعا الحرب الإعلامية
scusa anche la guerra di mass media principalmente contro la Siria.
بدأت بتشويه الصورة الحقيقية لما يجري في سوريا.
La mass media che deforma la situazione vera dentro la Siria.
الصورة الحقيقية انه الشعب السوري اغلب الشعب السوري العقلاني العلماني وجيشنا العربي السوري عم بيحارب مجموعات ارهابية مجموعات تكفيرية قوى ارهاب وظلام.
Cioè la vera storia sulla terra che l'esercito siriano combatte contro i gruppi estremamente estremisti, jihadisti, terroristi sulla terra della Siria. Sono proprio di ignoranza, sono terroristi veramente sulla nostra terra, diciamo così.
بالنيابة عن دول العالم.
Al posto anche questo combatte al posto di diversi del mondo, paesi del mondo.
لكن الصورة اللي نقل الإعلام اللي عم بيضلل الشعوب هي إنه فجأة اكتشفوا إنه نحنا في ديكتاتورية, في قتل الأطفال, في كل هذه الأمور فجأة ظهرت.
Invece la mass media porta la notizia che l'esercito improvvisamente come stava dicendo che un dottorato che combatte contro il popolo, contro i bambini, contro i cittadini.
الحرب الاقتصادية اللي صارت عبر وضع معوقات وعقبات أمام التبادل التجاري بين سوريا وبين الدول الأخرى.
E la guerra economica contro la Siria, l'embargo, i blocchi di scambiare di relazioni economiche tra la Siria e tutti gli altri paesi del mondo.
تحذيرات منع السفر لكثير من دول العالم إلى سوريا.
Di bloccare viaggiare per verso la Siria da tutti i paesi del mondo.
إيقاف شركات الطيران من القدوم إلى مطار دمشق.
Tutti società i voli internazionali li hanno bloccati di andare verso Damasco.
طبعا هذا الشيء أثر وبشكل كبير على حياة ومعيشة الناس.
Questo di sicuro ha avuto una grande influenza negativa sulla vita sociale, sulla vita del popolo siriano.
الحرب الأخطر هي الحرب الثقافية.
E la guerra più difficile e più pericolosa è la guerra culturale.
سوريا هي مهد الحضارة وهي مهد الأديان.
E come sapete la Siria è la culla della civiltà e la culla delle religioni.
مثل ما أنتوا حزبكم بيفتخر بإيطاليا وبكونكم إيطاليين، نحن أيضا نفتخر إنه نحن من سوريا التي هي مهد الحضارات ومهد الأديان.
E come voi siete fieri di essere italiani, della nazione italiana, anche noi siamo fieri della nostra nazione che è la culla della civiltà e delle religioni.
جزء كبير من تاريخ البشرية والإنسانية رسم في هذه المنطقة في سوريا.
E come sapete, gran parte della storia dell'umanità è stata disegnata, fatta nella zona del vicino Oriente.
اعتمادا على الرقم الفخارية والألواح الفخارية التي وجدت في إبلا وماري ودورا أوروبوس ومناطق أخرى بسوريا.
E contando su le scritture che sono scoperte in Siria, le scritture che disegnano tutta la storia della Siria in diverse zone in Siria.
ما حصل بعد الأزمة أنه داعش إيزيس والعصابات الأخرى بدأوا بالدخول إلى المواقع الأثرية، بدأوا أولا بالتنقيب الغير المشروع، بدأوا بتحطيم بعض أمهات المواقع الأثرية التي رسمت تاريخ البشرية، بدأوا بتشويه التاريخ السوري.
Cioè l'ISIS, Daesh sono entrati in diversi siti archeologici più importanti in Siria e hanno cominciato a fare scavi clandestini, distruggere i più importanti siti archeologici in Siria e deformare e cambiare tutta la storia dell'umanità della Siria e dell'umanità in generale.
Il موجود في المتاحف هو مسجل، لكن الموجود تحت الأرض هذا غير مسجل، ولا يمكن أن نعرف يوما ما أنه هذا خرج من الأراضي السورية أو نحاول استعادته مرة أخرى.
In generale voi sapete che i reperti che sono nei musei di solito sono registrati, documentati. Se li portano via sono tutti registrati. Invece quelli che quando scavano nel modo di scavo clandestino, questi reperti non sono registrati, documentati. Allora quando lo vendono in mercato nero è difficile di recuperarle perché non sono documentati. Quello che sta facendo adesso ISIS.
بدون مبالغة عشرات آلاف التنقيبات الغير مشروعة وتهريب الآثار جرت على الأراضي السورية.
Decina di migliaia di scavi clandestini reperti sono portati fuori dalla Siria.
بأفاميا، بدورا أوروبوس، بماري، بكل المواقع السورية جرى ظهر أناس يعرفون ماذا يريدون وأين تماما يحفرون.
E in diversi siti archeologici in Siria loro sanno bene dove vanno e sanno bene dove scavano e sanno bene cosa portano via.
طبعا القطع الأثرية عم تهرب كانت تهرب عن 90% من القطع الأثرية كانت تهرب عن طريق تركيا، من تركيا كانت تذهب إلى دولة أخرى لإعادة تصديرها وكانت تصدر إلى ألمانيا. على الأغلب أغلب القطع كانت تصدر إلى فرانكفورت في ألمانيا.
Cioè 90% dei questi preziosi reperti andavano in via illegale dalla Siria in Turchia, poi dalla Turchia in un altro itinerario arrivavano gran parte in Germania a Francoforte senza documentare il paese originale da dove arriva. Cioè senza documentare da dove arrivano questi reperti.
طبعا هذا الكلام هذا الكلام مأخوذ من التلفزيون الألماني وليس مني أنا، عبر تحقيق مصور أجروه كيفية مسار القطع الأثرية المسروقة.
Cioè questo un documentario dal TV tedesco che loro hanno documentato come l'itinerario di questi reperti, come escono dalla Siria e come arrivano a loro e poi se vendono in mercato nero. Cioè loro che hanno fatto questo, disegnato questo itinerario.
العوامل الداخلية اللي نحن واثقين منها لانتهاء الأزمة كما ذكرت قبل قليل هي بطولات جيشنا العربي السوري.
Cioè fatti interni in Siria per arrivare, cioè siamo sicuri dell'esercito nostro, l'esercito siriano del governo.
العوامل الخارجية اللي بتخلينا واثقين نحن بانتصارنا بهذه الأزمة هي أصدقائنا الموجودين بكل دول العالم ومنها أنتم موجودين بإيطاليا.
La collaborazione con i nostri amici all'estero, abbiamo amici proprio che sostengono la Siria, anche voi uno di questi amici, voi che siete qui.
طبعا نحن الآن نحضر لعملية إعادة الإعمار وإعادة بناء الاقتصاد السوري.
Noi stiamo preparando per ricostruire la Siria, un piano per ricostruire la Siria.
المبادرة التي أطلقناها العام الماضي واللي كنتوا أنتوا شركاء معنا فيها بإيطاليا اللي هي مبادرة I belong to.
Una delle iniziative che ha lanciato il Ministero del Turismo l'anno scorso è un'iniziativa che si chiama in inglese I belong to, che è stata anche lanciata anche grazie a voi qui in Italia.
هذه المبادرة هي مبادرة مهمة جدا تهدف إلى إعادة ترميم وتأهيل المواقع الأثرية اللي تم تدميرها بهذه الأزمة.
E questa iniziativa lo scopo di salvaguardare e ricostruire i siti danneggiati durante questa crisi.
نحن فينا نتعاون نحن وانتو مثل ما تعاوننا سابقا نحن نطمح ونأمل بأن يزداد التعاون لحتى نقدر نروج مبادرة أنتمي بشكل أكبر بين الشعب الإيطالي ولحتى نقدر نتعاون أيضا بتأهيل وترميم المواقع الأثرية.
E noi cerchiamo di collaborare in questa iniziativa e collaborare in generale di salvaguardare il nostro patrimonio in Siria.
أنا بتشكركم بالنهاية، بتشكر كل الشرفاء، بتشكر الناس الشجعان اللي بيعرفوا الحقيقة وبيحكوها، مو الناس الجبناء اللي بيعرفوا الحقيقة وبيخبوها.
Un grande ringraziamento a tutti voi, a tutti quelli che sanno la verità e dicono la verità, non hanno paura di dire la verità.
Tahia Suria, tahia Italia, yahya kull shurafa fi al-alam.
Vive la Siria, viva l'Italia. Buonasera di nuovo, noi siamo contenti di essere qui, questa è l'ultima diciamo, tappa nella nostra visita e domani mattina noi partiamo da Roma, torniamo a casa a Damasco e speriamo di ospitare tutti questi giovani a Damasco a casa nostra al più possibile. Il motivo principale per essere in Italia, che come stava dicendo il nostro amico dottor Jamal, che per noi è interessante che questa è la prima visita per noi da 5 anni. Noi come Ministero del Turismo di solito abbiamo avuto negli anni dal 2002-2003 fino al 2010 un gran avanzamento, un gran successo nel settore turistico, economico, sociale, politico in tutta la Siria. La Siria, Ministero del Turismo, era presente in modo forte in Italia, anche abbiamo avuto tanti rapporti culturali, turistici con gli italiani, eravamo sempre presenti in Italia. Purtroppo da 5 anni questa è la prima volta, la prima visita fuori dalla Siria e siamo contenti che l'Italia è la prima tappa fuori dalla Siria. Eravamo a promuovere Palmira. Eravamo a Pestum, provincia di Salerno, c'era una borsa del turismo archeologico che hanno dedicato una conferenza a Palmira. E dopodiché abbiamo fatto alcuni con i nostri amici, sia a Casa Pound, sia a Solid, sia alla comunità siriana, di alcuni incontri a Grosseto, a Firenze, oggi siamo qua. Palmira, e vorrei dire una cosa per capire com'è, le cose non sono cioè non sono così, cioè tutto pianificato. Qualsiasi cosa che capita, a qualsiasi livello in Siria, tutto pianificato in modo alto, in modo professionale. Palmira, per esempio, sapete Palmira quasi tutti, no? Comunque, Palmira è una città che risale all'epoca romana, al centro della Siria, nel deserto siriano, che è uno dei siti archeologici più grandi nel mondo. È una città spettacolare. È stata occupata da ISIS per un anno e mezzo, è stata liberata pochi mesi fa. E hanno danneggiato, distrutto qualcosa a Palmira, però queste cose non erano per caso, cioè hanno scelto in modo molto professionale le cose più importanti a Palmira. Se anche in due minuti entro in dettaglio, cioè a Palmira, che risale al secondo o terzo secolo d.C., c'è il colonnato, i templi, il teatro, le terme, le tombe, tutta la città. C'è un grandissimo tempio che si chiama il Tempio di Baal, questa divinità mesopotamica aramaica in Siria. C'è la cella che è la cosa unica in tutte le città medio orientali, in tutte le città di epoca romana. Lo hanno distrutta. L'Arco di Trionfo, in tutte le città c'è l'Arco di Trionfo, a Roma, in Giordania, in Libano, in Libia, in Turchia, però l'Arco di Trionfo di Palmira è unico, perché la strada che attraversa la città romana, sapete, ci sono due strade, nord-sud si chiama il Cardo Massimo, est-ovest si chiama il Decumano, e poi c'è, in qualsiasi punto c'è l'Arco di Trionfo, però la strada il Decumano a Palmira non va un diritto, fa un angolo di 27 gradi, così. Cioè quando l'architetto che ha fatto il disegno di Palmira ha fatto un arco di trionfo, così due archi, in modo che c'è questo angolo. E l'arco di trionfo questo è unico in tutte le città che risalgono a questa epoca. Lo hanno distrutta. A Palmira ci sono tombe a torre che sono uniche. Ci sono tombe a cinque piani dove mettevano, seppellivano i morti in modo unico in tutte le città nell'antico Oriente, li hanno distrutte. Però hanno lasciato il teatro, ce ne sono tanti, il colonnato, ce ne sono tanti in tutte le città romane. Cioè che ha scelto di distruggere queste cose, sa bene cosa significa questo, sa bene che questo vuol dire eliminare la specializzazione, le cose che distinguono questa grande architettura, grande civiltà di Palmira. E il resto l'hanno lasciato, però il resto c'è dappertutto in tutte le città romane. Vuol dire che dirige, che pianifica questa faccenda, sono di alta professionalità. Non c'è una cosa per caso. Purtroppo, un gran parte di questo patrimonio, di questi reperti, come stava dicendo, esce dalla Siria in mercato nero. Per loro quanto costa questo pezzo? $2,000, €2,000, questo per loro. Invece per noi è un pezzo della storia. Una tavoletta con una scrittura cuneiforme, quanto costa? Non ha un prezzo. Per loro quanto costa? Costa quello che guadagnano, un merce. Però per la storia dell'umanità non ha un prezzo, che descrive la storia dell'umanità. La Siria, Mesopotamia, disegna tutta la storia della Siria. La missione archeologica, non so se avete sentito, la missione archeologica dell'Università di Roma, la Sapienza, che ha scavato uno dei siti più importanti in Siria, che si chiama Ebla, non so se qualcuno ha già sentito, comunque, lo hanno scavato nel 64, la missione italiana, il professore Paolo Mattie, che ha scavato questo sito, nel 74 hanno scoperto l'archivio reale di Ebla. Un archivio con 17.000 tavolette scritte in cuneiforme che risalgono al 2300 avanti Cristo, che ha cambiato tutta la storia del Mesopotamia e della Siria e cambiato tutta la storia della scrittura. Cioè una scoperta che per anni scavavano questo sito, la missione italiana in questo sito, fino al 2010, l'ultimo stagione dei scavi, era la missione più grande in Siria. E purtroppo oggi hanno invaso questo sito, i templi sono già rovinati e questi clandestini che fanno questi scavi purtroppo hanno danneggiato questo sito, che ha modificato tutta la storia della scrittura, la storia dell'agricoltura, la storia del vicino Oriente. Quello che voglio dire è che quello che succede, tutto veramente pianificato in modo grande. La mass media ha giocato in un modo molto professionale, cioè quello che viviamo noi nella nostra terra, quando apre il TV, vedendo quello che si vede su tutti i canali, sia europei sia anche arabi, è tutto diverso di quello che viviamo ogni giorno noi. E cosa si può fare? È una grande... cioè, a Palmira, per esempio, al centro della Siria, c'erano combattenti di ISIS, hanno nelle loro mani tutte le armi, hanno pacchetti di dollari così, sacchetti di dollari. E da dove arrivano? Come arrivano? E chi finanzia tutti questi gruppi? E cosa sono dietro questi finanziamenti? Noi abbiamo, quando appena liberata Palmira, noi eravamo quasi i primi che siamo entrati a Palmira. Abbiamo visto proprio dall'inizio come Palmira. Abbiamo incontrato alcune persone, così dicevano che ci sono combattenti con proprio sacchetti così di dollari. Siamo al centro della Siria. Comunque, piano piano, grazie il sostegno dei nostri amici, il governo siriano, l'esercito siriano, siamo riusciti a recuperare Palmira e altre zone in Siria piano piano. Abbiamo passato diversi periodi difficili. Oggi siamo quasi, possiamo dire con sicurezza, siamo tranquilli. La Siria esiste e rimane, il nostro governo esiste e rimane. Oggi siamo sicuri da questa situazione positiva. I giovani siriani sono molto legati alla loro terra. Come stavamo dicendo, siamo fieri della nostra nazione. E i giovani siriani, tanti di loro erano obbligati di andare fuori come immigranti, però di sicuro siamo sicuri che tutti aspettano nel momento di tornare al loro paese. Noi speriamo un appello di collaborazione, di rinnovare questa fratellanza tra la Siria e l'Italia nel settore culturale, nel settore economico, in tutti i settori, in modo di far tornare piano piano la Siria come era un gran paese nel vicino Oriente. Grazie, grazie a tutti voi.
Allora, prima di lasciare la parola a Andrea, mi veniva una riflessione sentendo le parole dei nostri amici siriani, che ci hanno raccontato non solo come queste milizie fanatizzate e terroristiche entrino in questi siti e distruggano sistematicamente queste opere d'arte, ma ci hanno anche raccontato del business che c'è dietro e anche dei risvolti in qualche modo geopolitici. Abbiamo visto il ruolo della Turchia, eccetera. Perché è molto facile e anche molto comodo dipingere l'ISIS come degli alieni venuti dal nulla che distruggono così soltanto per del fanatismo, e come se non fossero amici di nessuno, come se non fossero stati creati da nessuno, come se non avessero contatti con nessuno. Invece sappiamo bene che sono stati creati da qualcuno e vediamo che hanno anche evidentemente degli amici in stati confinanti, dato che per l'appunto non si tratta semplicemente di cieco fanatismo, ma si tratta di un vero e proprio business fatto sulla pelle di un popolo e del suo patrimonio culturale. Questa era una riflessione, insomma, a margine degli interventi dei nostri amici, e per la conclusione lascio la parola a Andrea Antonini.
Sì, buonasera a tutti. Allora, la maggior parte di voi mi conosce e sa che non sono incline a piaggerie spicciole, però questa sera ribadisco quanto già detto da Adriano, sono veramente onorato di sedere dietro a questa scrivania a fianco dei nostri ospiti, per il semplice motivo che per la prima volta dopo tanto tempo a noi, soprattutto a noi italiani, ci capita di trovare degli esponenti di un governo in lotta, e abituati, diciamo, ai nostri di governanti, non è una cosa che ci lascia completamente indifferenti. Detto questo, e quindi ringraziateli nuovamente per la loro presenza, che ci vedrà sempre, come dire, pubblico entusiasta e spalleggiatori, laddove possibile entusiasti, devo dire alcune cose. Ovviamente non gli ospiti hanno molti più titoli di me e lo hanno fatto per parlare di Palmira, del patrimonio artistico, culturale e di quello che anche nell'ultimo capolavoro di Adriano, nell'ultimo libro di Adriano, viene indicato come le radici di una civiltà, perché il patrimonio artistico e il patrimonio culturale sono le radici di una civiltà. Senza quel patrimonio non esiste la civiltà e quindi non esiste il suo popolo e la sua nazione. Allora probabilmente è questo lo scopo, ma a prescindere da questo io vorrei, senza molto dilungarmi, specificare o parlare di due cose, perché anche la vicenda di Palmira, come ogni vicenda storica, no, è colorata ed è tinta a macchie forti, come sempre, da eroi, da figure eroiche. E io, in mezzo a questa storia di Palmira, ne vorrei ricordare due. La prima è quella di Khaled Assad, che era il sovrintendente, quello che qui in Italia chiameremmo sovrintendente, era responsabile del sito archeologico, che probabilmente ricorderete in quelle immagini che oramai, alle quali purtroppo ci siamo quasi abituati, diciamo così, che è quell'anziano signore che venne, anziano signore, poi insomma quell'adulto signore che venne decapitato all'atto della conquista, diciamo così, della città. Allora lui si è preso cura di quel patrimonio artistico incommensurabile di uno dei siti dell'UNESCO per oltre 50 anni, l'ha accudito, l'ha custodito, l'ha protetto e addirittura prima di morire ha nascosto quello che poteva nascondere, ovviamente colonnati, templi, non si possono nascondere, ha nascosto alcune parti di questo inestimabile sito per sottrarle, diciamo così, a quelli che sono stati definiti tagliagole, che di fatto non rappresentano nient'altro che la globalizzazione del terrorismo. Cioè, io mi ricordo, faccio solo un piccolo inciso, perdonerete se vago tipo da un argomento a un altro, io ricordo che da quando sono piccolo, no, familiarizzo con le vicende di terrorismo, aerei dirottati, navi dirottate, bombe, assalti alle Olimpiadi, no? E sempre tutti erano molto preoccupati e scandalizzati per l'efferatezza di queste azioni e tutto quanto. Però il profilo di chi le commetteva era un profilo completamente diverso da quello attuale. Cioè, una volta c'erano i soldati di Allah, una volta c'erano coloro che ritenevano che ingiustizie, soprusi, colonizzazione, conquiste dovessero ricevere una risposta almeno pari a quella che subivano, questo senza dar loro ragione né esprimere un giudizio di valore sulle loro azioni. Quelli di oggi sono tutta un'altra storia, parliamo di criminali di basso cabotaggio, molto spesso li trovano imbottiti di droga dopo che li hanno presi al termine delle loro azioni. Quasi sempre li trovano imbottiti di soldi, perché comunque le loro azioni vengono compiute solo perché qualcuno garantisce loro che pagherà la vita alle famiglie, alle mogli, alle madri, eccetera, eccetera. Quindi un esercito prezzolato e drogato non mi pare esattamente il massimo, mi pare lo specchio, diciamo così, di questa globalizzazione che tutto distrugge. Fatto sta, finito questo inciso, vado e passo alla seconda. A quella che a mio modo di vedere è la seconda figura eroica, perché questo apre un altro discorso e mi ricollego anche a quanto detto dal Presidente della Comunità Siriana in Italia. La seconda figura eroica, la leggo perché ovviamente sono tutti nomi che non ci sono estremamente familiari, si chiama Alexander Prokhorenko. Allora, Alexander Prokhorenko era uno Spetsnaz russo di 25 anni, peraltro la moglie, tipo quando è successo il fatto, aspettava il suo primo figlio. Ed è colui che, inviato dietro le linee nemiche per segnalarne la posizione, vistosi è stato individuato, accerchiato e vistosi oramai nell'impossibilità di fuggire, ha richiamato il fuoco e il bombardamento russo su di lui. Io mi sono andato a leggere la figura perché sempre in mezzo, poi alla fine la storia, purtroppo, ma io direi anche per fortuna, è fatta di sangue e di sacrificio, non è fatta di telefonini e frasi amorose e cuoricini o gattini fuffolosi postati su Facebook, per cui è opportuno che noi, con la curiosità, no, di chi capisce che comunque quell'evento storico è un evento storico, la liberazione di Palmira è un evento storico e probabilmente, se lo vogliamo leggere da un punto di vista simbolico, ha anche significato qualcosa per l'attuale come dire, evoluzione della vicenda siriana e della guerra siriana. Vi leggo le sue parole, che sono state integralmente trascritte, diciamo così, ovviamente dall'esercito russo, perché Putin lo ha insignito della più alta medaglia al valore. Richiedo attacco aereo sulla mia posizione. Dite alla mia famiglia che li amo e che sono morto combattendo per la mia patria. Vi prego, fatemi morire con dignità e che possa portarmi dietro tutti questi bastardi. Dite alla mia famiglia che ho lottato fino alla fine. Prendetevi cura della mia famiglia, vendicate la mia morte. Questo è quello che ha scritto un soldato russo che, tutto sommato, parecchio lontano da casa sua, è andato lì a difendere, lui dice, a combattere per la patria. Ma io faccio una considerazione, e cioè che se Palmira è uno dei siti patrimonio UNESCO, non dovrebbe essere la sua patria, ma tutti quanti, dovrebbe essere la patria di tutti quanti noi, se è patrimonio dell'umanità. Quindi lui non ha combattuto per la madre Russia, ma ha combattuto per una cosa che appartiene a tutti quanti noi. Il Colosseo non appartiene a chi ci abita davanti, il Colosseo è un patrimonio dell'umanità. E allora, se il soldato russo è andato lì a morire, mi chiedo come mai nelle normali dinamiche geopolitiche di questa nazione possa avvenire quello che ha ricordato da subito Adriano e poi anche Francesco, quando ricordavano appunto che noi eravamo i più grandi amici di Assad, e dall'oggi al domani, come molto spesso siamo soliti fare, no? Non voglio qui citare gli 8 settembre dei noantri, però diciamo che più o meno la vicenda si è svolta nello stesso modo: pochi mesi prima amici di Bashar al-Assad, pochi mesi dopo pericoloso dittatore, perché qualcun altro ce l'ha detto. Analogamente è avvenuto con la Russia di Putin. Pochi mesi prima grandi amici, grandi rapporti commerciali, poi a un certo punto qualcuno si è svegliato, ha preso come scusa, diciamo così, la vicenda ucraina e ha decretato che anche quello diventava un pericoloso dittatore. E noi, che di rapporti commerciali, politici, scambi eccetera eccetera ne facevamo tanti, a un certo punto ci siamo trovati a dover condividere delle sanzioni economiche di cui non si capisce bene la ragione. Allora io voglio concludere dicendo questo. Noi dobbiamo riflettere sul fatto, e questo probabilmente lo facciamo anche spesso, però dobbiamo soffermarci a pensare sul fatto che all'esito di tutti questi movimenti, di tutti questi spostamenti, di tutte queste macchinazioni geopolitiche, ogni giorno diventiamo un po' più poveri. E ogni giorno il Medio Oriente, che è il nostro Medio Oriente, perché questa è l'Italia, non è la Norvegia, non è la Francia, non è l'Inghilterra, è l'Italia, noi condividiamo col Medio Oriente, condividiamo il mare, condividiamo le porte d'ingresso, per la cronaca rispondo sempre sul fatto dei profughi, no? Mi sono letto oggi le statistiche degli immigrati che arrivano in Italia, la Siria è settima. Cioè, in teoria in Siria c'è una guerra spaventosa, quindi dovrebbero essere, sono qua vicini, ci sono tanti posti da cui passare, dovrebbero essere i primi, dovrebbe essere la prima nazione, e invece prima ve li vado a leggere, prima c'è l'Eritrea, poi c'è la Nigeria, poi c'è la Somalia, poi c'è il Sudan, poi c'è il Gambia, poi c'è il Mali, poi arriva la Siria. E in tutte queste nazioni di cui ho letto i nomi non ci sono pericolosi dittatori di stile Bashar al-Assad che imperversano. In tutte queste nazioni non ci sono guerre, forse c'è un clima un po' caldo, ma anche qui adesso c'è un clima caldo e strano. Quindi c'è qualcosa che non va nei numeri. E allora, ripeto, concludo rappresentando questo. Noi abbiamo fatto i nostri, purtroppo, abbiamo fatto i nostri avvicendamenti di carattere geopolitico, abbiamo esultato, una certa stampa ha esultato per le primavere arabe, e noi ci siamo ritrovati che a fronte di stati laicissimi, Egitto, Libia, oggi ci ritroviamo stati decisamente tendenti verso la teocrazia, diciamo così. Mentre invece ci sono degli stati che comunque continuano a rimanere intoccabili, perché sono stati sui quali non si può discutere e che non sembrano essere tanto laici. Penso all'Arabia Saudita, penso agli Emirati Arabi, penso a tutti quelli che questa gente finanzia e con i quali continuano ad avere rapporti, nonostante il fatto che tutto il mondo indichi loro come dei pericolosi criminali. Ma questo, si sa bene, nel mondo non ha un valore, perché ha più valore un barile di petrolio che non un colonnato di Palmira. Ma tutto quanto questo, noi siamo qui per dire che esistono ancora delle persone per le quali il colonnato di Palmira e il Tempio hanno più valore del barile di petrolio. Grazie.
Allora, fermo restando che i nostri ospiti l'hanno anche detto, insomma, hanno avuto altri appuntamenti in giornata, quindi immagino siano anche stanchi, però se ci sono qualche domanda, insomma, magari qualche minuto possiamo ancora tenerli. Se no, benissimo, allora insomma li possiamo liberare e magari mandare a cena. Quindi io ringrazio tutti voi per essere intervenuti. Ah, prego.
No, vai. In Italia, in inglese, ok. E volevo capire, ammesso che ci sia un interesse per la politica statunitense, sempre molto distante dalla grande Europa e la grande Italia, qual è la posizione vostra rispetto alle elezioni americane? Grazie.
Noi tutti sappiamo che Stati Uniti l'America è il numero uno che è dietro tutto questo gioco. Cioè la Turchia, per esempio, e la Turchia, tra la Siria e la Turchia, il confine più lungo, 800 chilometri tra la Siria e la Turchia. Tutto questo mercato nero di petrolio, di questi reperti tramite la Turchia. E la Turchia, ci sono le basi militari importanti americane in Turchia. Lungo questi confini ci sono anche i curdi. E questi curdi non sono d'accordo con la Turchia, però sono sostenuti dall'America, finanziati dall'America. Cioè in America tutti sappiamo che loro, che tutto quello che sta succedendo alla fine per noi è sempre la colpa degli Stati Uniti, che le loro forze, l'industria delle armi, le banche, le società di assicurazione, la mass media, per noi quando diciamo l'America è tutto questo. Io voglio fare un altro esempio, cioè oggi per esempio questa grande guerra anche contro lo Yemen, che fa l'Arabia Saudita. Oggi da un anno l'Arabia Saudita paga miliardi e miliardi di dollari comprando le armi dell'America. Cosa significa questa guerra? L'Arabia Saudita contro lo Yemen, e stanno distruggendo lo Yemen. Il motivo unico è il business. Cioè per loro non importa questo popolo yemenita, che migliaia adesso morti, le città vengono distrutte. Per quale motivo? Miliardi di miliardi di miliardi di dollari che si vendono da due anni queste armi. E questo noi siamo sicuri che, siamo convinti alla fine, ecco, che mass media, il business, l'interesse, le banche, che sono dietro a tutte queste primavere arabe, primavere in Siria, cioè Stati Uniti per noi è il numero uno che è dietro a tutto questo gioco.
La posizione del governo verso le elezioni americane?
Verso... verso le...
Sono abbastanza simili comunque alla fine rispetto a...
Per noi, diciamo così, per i siriani in generale siamo convinti, sia vinto Trump o Clinton, alla fine l'America è l'America. Cioè, per esempio, Barack Obama in questi 8 anni, cosa ha fatto, cosa ha cambiato, cosa può fare? Dietro quelle che fanno la politica è un'altra cosa. Per quello noi non ci interessa molto quello che vince. Certo c'è qualcosa di differenza, però alla fine la politica americana rimane è la politica americana. Sì.
Prego.
Un attimo che abbiamo la diretta radio, le do un microfono. È per un'esigenza nostra.
No, qui.
Grazie. Fermo restando che per quanto mi concerne continuerò a tifare per Bashar al-Assad e il suo governo. Nel caso in cui però dovesse venire a mancare, anche naturalmente, non dico perché eliminato per forza, qual è il futuro siriano? Cosa succede in Siria? Quale scenario si pone? Grazie.
Come stavo dicendo, cioè la crisi in Siria quando ha cominciato nel 2011, c'erano 2 anni, possiamo dire, per noi che abitiamo sempre a Damasco. Nel 2012-2013 abbiamo avuto un po' di preoccupazioni, un po' di paura veramente per il futuro della Siria, perché erano 2 anni pesanti con tutta diciamo tutti questi sforzi di tutti questi diciamo interessi. Però nel 2014-15, oggi nel 2016 siamo sicuri della situazione, e grazie anche di sostegno dei nostri amici. Oggi per esempio la Russia ha fatto un gran sostegno per la Siria, anche diversi paesi tipo la Cina, Iran. Oggi siamo in generale, quasi tutti i siriani siamo sicuri del futuro della Siria, che questa nazione rimane, questa nazione va avanti. La vittoria lo vediamo proprio al più presto, perché sulla terra si va avanti a recuperare quasi piano piano il territorio siriano. La verità vera si vede in modo più chiaro adesso dal popolo siriano delle altre. Per quello posso dire che per il futuro siamo sicuri che il futuro è nostro. Grazie.
Se non ci sono altre domande, io chiuderei qui e ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato con grande attenzione, e ringrazio ovviamente tutti gli ospiti che sono intervenuti, anche se con particolare calore, insomma, mi perdoneranno Jamal, il senatore e Andrea. Ovviamente anche a nome di Casa Pound ringrazio i nostri amici, gli esponenti del governo siriano che ci hanno onorato veramente con la loro presenza questa sera. Verrebbe da dire di tenere duro e di tenere duro fino alla vittoria ai nostri amici. Non c'è bisogno, perché in tutti questi anni ci hanno già dato un grandissimo esempio di lotta e di vittoria. Grazie a tutti.